Sono le 12.04 minuti, questo è il momento del nostro approfondimento quotidiano e saluto Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
Ciao Mattia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Iniziamo questa nostra chiacchierata di oggi con una citazione.
È una società che sempre più ha bisogno di aiuto per curare i mali che le sono stati inflitti e che lei stessa ha inflitto ad altri. Molti se ne vanno, c'è un movimento di allontanamento da Israele che non si era mai verificato prima, soprattutto molti giovani che non vogliono allevare i loro figli in un mondo che si sta avviando verso un regime non democratico, vicino al fascismo o addirittura vicino a regimi teocratici. Parlava così qualche mese fa in uno dei molti interventi qui a Rete 2 Anna Foa, nota intellettuale ebrea, storica e autrice del recente volume uscito per La Terza, Mai Più.
E noi oggi torniamo a parlare della società israeliana. Parlarne oggi significa parlare soprattutto dell'inarrestabile, quella che sembra un'inarrestabile ascesa dell'estrema destra religiosa, messianica e delle sue figure chiave che dai margini del mondo politico ebraico e israeliano sono arrivate ai vertici del potere. Ed è questo uno dei temi centrali anche del libro da cui partiamo oggi per il nostro confronto di mezz'ora. Il libro si intitola Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, da poco uscito per Feltrinelli Sem. E l'autrice è Elena Testi, che è nostra ospite, che saluto, benvenuta ad Alphaville.
Grazie mille per l'invito.
Lei è reporter per il canale televisivo italiano La 7, ha firmato numerose inchieste, ha coperto i maggiori conflitti mondiali e le zone di crisi, tra cui l'Ucraina, il Medio Oriente e Israele. E con noi c'è anche Eric Salerno. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giornalista, inviato speciale, esperto di questioni africane e medio orientali, è stato corrispondente del Messaggero da Gerusalemme per quasi 30 anni. Tra i suoi molti saggi segnaliamo Gerusalemme, uscito nel 2022 per la casa editrice Oggero. Prima di affrontare i contorni dell'ascesa dell'estrema destra, Elena Testi, partiamo dunque da lei oggi e partiamo da quello che forse è stato uno spartiacque per la società israeliana, cioè l'assassinio di Isaac Rabin. La sua morte, o meglio, la sua uccisione ha segnato un prima e un dopo in Israele. Ma che società è scomparsa con la sua morte? Quali sogni?
Ma quell'immagine, quella notte, quella sera, quando Rabin, Isaac Rabin salì sul palco, c'erano i giovani israeliani che festeggiavano sulle fontane, facevano il bagno, avevano la speranza di una pace, di un dialogo tra i due popoli, quindi tra il popolo palestinese e il popolo israeliano. Però nello stesso tempo, un mese prima, c'era un altro tipo di società che poi di fatto ha preso il sopravvento, ed era quella, la manifestazione guidata da Benjamin Netanyahu, 100.000 persone, dove poi sai, i casi della storia ci raccontano anche incontri improvvisi, senza saperlo Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, che sono attualmente il ministro della sicurezza interna, il ministro delle finanze, e Benjamin Netanyahu, che è l'attuale primo ministro, erano tutti e tre in quella piazza. E di quell'assassinio, che ha un nome, il suo assassino materiale è Yigal Amir, ma c'è un assassino morale di quell'omicidio, ed è Benjamin Netanyahu. È scomparso con quell'omicidio una parte moderata che esiste ancora in Israele, perché non dobbiamo dire che non esiste, ma che è silente, e lo è perché comunque lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni con un caso che ha fatto molto scalpore sia in Italia che in Israele, ad esempio il caso di Alex Sinclair, questo docente dell'Università di Gerusalemme che portava una kippah con le due bandiere, quella israeliana e quella palestinese, ed è stato arrestato senza motivo, detenuto per 20 minuti, e poi quella kippah gli è stata restituita con la bandiera palestinese tolta, tagliata dalla kippah. Insomma, anche quella parte moderata in questo momento ha problemi a far sentire la propria voce, anche quella parte di Israele che crede ancora nella politica dei due popoli e dei due stati, che crede ancora nel dialogo.
Eric Salerno, la sua opinione, c'era allora una visione ai tempi di Rabin che ormai è tramontata in modo forse definitivo? Cosa ne pensa?
Ma sul piano del definitivo credo che per motivi quasi tecnici, realistici, questa idea della separazione di due popoli, due stati sia sulla strada della morte, se non è già arrivata a quella strada. Devo dire che una cosa importante, perché è vero che Netanyahu è stato uno dei responsabili con quel suo famoso discorso a Gerusalemme pochi mesi prima dell'assassinio di Rabin, è stato responsabile di questo, però in qualche modo, se guardiamo bene, Netanyahu non è mai stato il più ambiguo dei tanti ambigui politici israeliani. Netanyahu, dobbiamo anche ricordare, il suo padre era il segretario particolare di Jabotinsky. Jabotinsky era uno dei leader della destra sionista in Europa e in Israele, e Jabotinsky era amico di Mussolini. Con Jabotinsky Mussolini ha accettato e ha aperto un'accademia navale a Civitavecchia, in cui sulla divisa i cadetti portavano da una parte la stella di Davide e dall'altro lato era il simbolo del fascismo, il fascismo del fascismo. E questo fu, perciò lui è andato avanti sempre, Bibi Netanyahu, con questa idea in testa. E devo dire che io ho incontrato moltissime volte Netanyahu, abbiamo parlato tante volte, non soltanto per delle interviste ma anche off the record, e devo dire che era abbastanza chiaro che lui non voleva assolutamente arrivare a creare uno Stato separato per i palestinesi in Israele. Lui considerava, come tutto il partito in cui ha militato, tutto sommato, lo Stato di Israele doveva essere dal Mediterraneo al fiume Giordano.
Ecco, Elena Testi, il suo libro dunque racconta lo sviluppo dell'estrema destra in Israele. Abbiamo visto che questa estrema destra all'inizio ai margini dello spettro politico israeliano, nonostante Netanyahu, come ci ha spiegato a Salerno, fosse molto esplicito sulle intenzioni, adesso ha occupato il centro dello spettro politico israeliano con Ben Gvir, Smotrich, li abbiamo citati. Ecco, con quale strategia l'estrema destra ha conquistato questo potere anche di influenzare le scelte del governo, con quali mezzi interni?
Ma l'estrema destra israeliana è cresciuta a piccoli passi, cioè il movimento di coloni a cui aderisce ad esempio Bezalel Smotrich nasce nel 1967 con la guerra dei sei giorni e cresce piano piano in un meccanismo che poi diventerà rodato nel costruire, nel creare nuovi insediamenti, e cresce anche nei numeri. Eric Salerno ha detto giustamente all'inizio: l'idea dei due popoli, dei due stati è tramontata, ma anche per motivi banalmente tecnici è tramontata, perché 700.000 persone tra Gerusalemme Est e la West Bank vivono attualmente in Cisgiordania, nei territori occupati. Si parla di 700.000 ebrei, cioè anche questo è un modo per far comprendere quanto sia cresciuta nei numeri. Ora queste 700.000 persone non sono, e questo va ben sottolineato, tutte violente, tutti dei coloni intransigenti e ideologizzati. Alcuni vivono in West Bank anche banalmente per motivi economici, però non permettono la creazione dei due popoli e dei due stati. Che cosa però ha cambiato l'arrivo dell'estrema destra israeliana al governo, che diciamo è arrivata al governo anche grazie soprattutto all'aiuto del primo ministro israeliano di Benjamin Netanyahu? Ha cambiato il paese, cioè l'ha portato a una progressiva a un progressivo indebolimento del sistema democratico, prima con la riforma della giustizia che ha visto il popolo scendere in piazza con quella che viene ricordata ricordata come la rivoluzione israeliana, non volendo appunto questa riforma, e poi la gestione anche della sicurezza interna in mano a Itamar Ben-Gvir. È cambiata la polizia, è cambiato il sistema carcerario, sempre più violento. Insomma, è un paese che si è spostato sempre di più verso un'estrema destra e che in questo momento è da 2 anni e mezzo, diciamo, ostaggio di una costante frenesia bellica portata avanti proprio dal governo attuale. Quindi, insomma, riportare Israele a un dialogo anche interno, non soltanto col popolo palestinese, in questo momento sembra molto difficile, perché è proprio cambiato il volto del paese.
Eric Salerno, appunto, restiamo su questa ascesa dell'estrema destra, ma che ruolo hanno avuto negli anni i partiti estremisti religiosi?
I partiti estremisti religiosi sono passati da una forma di tolleranza creata dai laburisti all'inizio, che si erano compromessi al livello di dire: voi fate quello che volete, vi diamo finanziamenti, basta che ci appoggiate a noi laburisti. Non è che c'era un amore tra le due comunità, e assolutamente una parte, direi gli ortodossi, erano abbastanza, in questo non dico laici, ma abbastanza tranquilli tra di loro, non prendevano grandi posizioni politiche e soprattutto appoggiavano i laburisti. Anche quando è passato il governo al partito di Begin e di Shamir, ovviamente questi partiti si sono allineati abbastanza bene con i nuovi governanti in cambio delle stesse assistenze o limitazioni, che erano quelle di accettare che non si doveva andare a fare, gli ortodossi non dovevano andare a fare il servizio militare, e questo è andato avanti peggiorando, eccetera. Devo dire che al momento stesso la posizione è più o meno quella di una volta, perché il governo di Netanyahu continua a tenere questi ostaggi, in qualche modo, questi ortodossi, dicendo non potete fare il servizio militare perché ci sta bene. Dall'altra parte dello schieramento politico, con molti laici israeliani, e sono tanti, dicono no, anche gli ortodossi devono collaborare a combattere, a salvare lo Stato, a partecipare in qualche modo a una vita, non è soltanto di esenzioni, ma anche di partecipazione reale al dibattito politico. E questo non succede. Questo stiamo parlando dei religiosi ortodossi. Poi c'è una realtà che va preso in considerazione: gli israeliani non sono gli stessi di 50 anni fa, nuove generazioni, nuove maggioranze all'interno dello Stato, sono arrivati ebrei dall'Unione Sovietica, quando c'era l'Unione Sovietica, verso la fine cercavano, credo, 1 milione, se ricordo bene, quasi 1 milione di russi sono approdati in Israele, e di questi ammettevano e ammettono ancora le autorità israeliane ufficialmente forse 700.000 erano ebrei veramente, gli altri no, hanno sfruttato quella legge che esisteva, la legge del ritorno, per farsi per entrare in Israele in un momento in cui Israele un po' chiudeva gli occhi. Io ricordo, cito un esempio soltanto, una volta ero andato a Nazareth, città cristiana in origine, dove il vescovo mi dice: ma io sono in crisi qua, sono in crisi, stava arrivando il Papa, sono in crisi, non c'ho soldi, non c'ho spazi, eccetera. Ma dico, perché cos'è cambiato? La comunità è diminuita. No, il fatto vero è che sono arrivati i russi che non sono veramente ebrei, vengono in chiesa a pregare e noi non abbiamo spazio più per tutta questa gente. Questo è cambiato questo, è cambiato anche una parte della società laica, che si è spostata meno verso le vecchie ideologie, che era famosa, quella del kibbutz, del socialismo reale, di un certo tipo di libertà, invece si è passati verso un mondo che tutto il mondo peraltro è passato molto a destra in questi ultimi 30-40 anni.
Quindi in qualche modo non è la società israeliana ostaggio dell'estrema destra, ma è una società israeliana che ha prodotto questo tipo di ideologia politica che in qualche modo rappresenta anche la popolazione, il suo orientamento politico. Io ritornerei con Elena Testi sul suo volume da cui siamo partiti oggi per il nostro approfondimento, Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, perché uno spazio significativo è dedicato ai legami tra l'ultradestra israeliana e determinati settori della destra e della finanza degli Stati Uniti. Sappiamo che Stati Uniti e Israele sono alleati storici, lo vediamo anche in questo caso nelle guerre in Medio Oriente. Qual è il rapporto tra estrema destra e aree statunitensi della destra e della finanza? Elena Testi.
Io ho analizzato soprattutto come queste colonie riuscissero, questi insediamenti riuscissero a nascere in Cisgiordania e come riuscissero ad avere questo supporto economico di denaro, e analizzando questo ci sono dei flussi molto consistenti di soldi che arrivano direttamente dagli Stati Uniti d'America tramite un fondo molto grande che garantisce a questi donatori statunitensi l'anonimato e oltretutto di detrarre le proprie donazioni dalle tasse, e questo è un fenomeno che insomma porta numerosi dollari agli insediamenti ed è una parte del libro. Poi ci sono legami che sono di natura religiosa e riguarda il gruppo degli evangelici, che ricordo è un gruppo molto influente politicamente negli Stati Uniti d'America. La stessa Paula White, che è colei che coordina i rapporti tra la Casa Bianca e le varie chiese, nominata da Donald Trump, è un'evangelica molto influente. E perché sono così importanti politicamente negli Stati Uniti e che legame hanno con Israele? Negli Stati Uniti loro votano compatti, sono il 28%, votano compatto e votano repubblicano e appoggiano Donald Trump, anche se ultimamente con le ultime uscite di Donald Trump c'è una parte abbastanza critica degli evangelici, esattamente. Ma perché appoggiano Israele? Credono alla profezia di Ezechiele, cioè una volta compiuta la grande Israele, questo è il collegamento con l'estrema destra israeliana, tornerà il Messia. È uno dei motivi per cui ci sono numerosi evangelici in questo momento in Israele. Io ho visto proprio un aumento personale quando stavo lì dal 7 ottobre in poi, e mi sono iniziato a chiedere come mai insomma ci fosse stato e continuassero ad aumentare, e facendo varie interviste, stando sul posto e poi insomma analizzando lo storico, è venuto fuori questo quadro che vi sto descrivendo.
Paradossalmente però questa frangia religiosa americana è in fondo antisemita, perché l'idea è che poi gli ebrei, quando ci sarà la fine del mondo, il ritorno del profeta, in realtà gli ebrei verranno in qualche modo, diventeranno cristiani. C'è anche questo aspetto paradossale, no?
Sì, però in questo momento vengono utilizzati, come viene utilizzato Donald Trump, in maniera molto cinica, come un mezzo per riuscire ad arrivare allo scopo da parte degli israeliani, che appunto insediano la Cisgiordania, insomma la West Bank, e quindi insomma poi si vedrà. Però in questo momento garantiscono un grosso appoggio alle colonie. Ma vi faccio un esempio: durante le varie coltivazioni insomma che si fanno in West Bank, loro arrivano in massa e aiutano proprio fisicamente ad arare i campi, a effettuare la vendemmia, quindi lo fanno proprio in maniera di presenza umana massiccia, e vengono anche organizzati, ci sono delle ONG che organizzano dei veri e propri viaggi in Israele dagli Stati Uniti d'America per poter partecipare a questi eventi agricoli, come li chiamano loro, e poter avvicinarsi sempre di più alla Terra Santa, e soprattutto insomma poter riuscire ad avverare questa profezia di Ezechiele.
Restiamo nella società israeliana. Il mese scorso abbiamo visto il ministro Ben-Gvir festeggiare l'approvazione finale della legge sulla pena capitale con la spilla del cappio sulla giacca. Israele valica così, possiamo dire, un'ulteriore linea rossa. Eric Salerno, lei ha vissuto tanti anni in Israele. Si è mai immaginato che si potesse arrivare all'interno della società israeliana fino alla pena di morte per i palestinesi?
Ma immaginare forse no, capire oggi sì, perché parlando oggi con amici in Israele, persone di sinistra, persone che si consideravano molto aperti al mondo e soprattutto a un mondo israeliano aperto al resto del mondo, diciamo abbiamo detto di sinistra, e la gente dice dopo quello che è successo quel 7 ottobre famoso a Gaza e nei dintorni di Gaza, gli israeliani tutti non sono nemmeno disposti a prendere in considerazione i palestinesi, vogliono vederli scomparire in qualche modo, perciò portare oggi, vediamo delle piccole manifestazioni a favore di Gaza oggi da quando sono stati rilasciati gli ostaggi, praticamente non ci sono più grandi manifestazioni, però quelli che ci sono poche persone, poche centinaia di persone al massimo, che dicono basta con quella guerra, abbiamo finito, ma lo dicono anche e soprattutto direi perché sono stufi di combattere, di mandare i loro giovani a combattere, i riservisti a combattere a Gaza e forse anche in Libano. Questo è il problema, che la società oggi ha subito un trauma enorme con quella, diciamo, quell'attacco di Gaza da parte di Hamas. E non tutti sono disposti a capire quella che è stata la storia, perché Netanyahu in questo è molto bravo, nasconde le cose, non è disposto a capire che cosa era accaduto prima, come nasce Hamas, dove nasce Hamas e come si è comportato Hamas e soprattutto come si è comportato Israele con Hamas, che aveva studiato fin dall'inizio, che vistono che erano un movimento in opposizione ad Arafat, che era un movimento estremamente laico, andavano protetti da Israele per creare una separazione politica tra la società israeliana. E così è stato. Purtroppo, nonostante tre guerre che ci sono state a Gaza, più o meno, quello che è accaduto è che hanno sorpreso con quel gesto del 7 ottobre, hanno sorpreso Israele. Dico sorpreso tra virgolette, perché vorrei dire una cosa importante che forse dimentichiamo ogni tanto. Negli anni 90 Netanyahu e i suoi militari avevano studiato uno di questi piani d'azione in caso di, e dicendo se ci fosse un attacco o un atto terroristico da parte dei palestinesi della Cisgiordania contro Israele o contro un grosso insediamento in Israele, noi militari siamo in grado di cacciare tutti i palestinesi dalla Cisgiordania nel giro di tre giorni. Ovviamente non era realistico, però era un'idea. E credo che l'attacco di Hamas a Gaza, subito fuori Gaza, ha sorpreso e non sorpreso molto della dirigenza, sia militare che civile israeliana, compreso Netanyahu.
Elena Testi, siamo in conclusione, però vorrei porle questa domanda partendo dalla citazione che abbiamo fatto all'inizio di Anna Foa qui su Rete 2, che ha detto che Israele si avvia verso un regime non democratico, vicino al fascismo, addirittura vicino a regimi teocratici. L'ha testato online il Post durante la guerra a Gaza. Si era chiesta se Israele è ancora un paese democratico. La sua ricerca sull'evoluzione, l'arrivo al potere della destra estrema in Israele, che cosa si può dire da questo punto di vista? Israele è ancora una democrazia?
È una domanda estremamente complessa, ma è una domanda che ci dobbiamo porre, perché secondo me Israele non è solo il caso Israele. Se noi continuiamo a chiamarla l'unica democrazia in Medio Oriente di stampo occidentale, allora dobbiamo chiederci che cosa è Israele in questo momento, anche perché Israele è la dimostrazione della fragilità delle democrazie occidentali, e lo dimostra il fatto che quando c'è a capo di uno Stato un primo ministro che è un uomo esperto, come ha detto bene Eric Salerno, sa comunicare, sa gestire gestire anche le crisi politiche, e viene eletto un impresentabile che è Itamar Ben-Gvir, che lo stesso Benjamin Netanyahu non voleva assolutamente avere accanto durante le campagne elettorali né prima, perché lo considerava un buffone e un estremista, che è Bezalel Smotrich, e tutti e tre cercano in prima fase di fare una riforma della giustizia molto antidemocratica. Nella seconda, quando scoppia il 7 ottobre, continuano a mandare avanti un sistema bellicistico, oltretutto opprimendo, perché questo va detto, anche quella parte dissidente che questa guerra insomma poneva dei dubbi. Ora si può dire che scendevano in piazza solamente per gli ostaggi, non per il popolo palestinese, però insomma non sono stati ascoltati per molto tempo, e i media, soprattutto quelli di stampo progressista, ad esempio mi riferisco ad Arez, vengono sbeffeggiati, considerati fake news. Ecco, questo è un problema, e noi dobbiamo chiederci che cos'è in questo momento Israele, aprire un dibattito serio, perché la strada che sta intraprendendo in questo momento interroga tutti noi, ma interroga che cosa sono in questo momento le democrazie occidentali e quali paletti siamo disposti a spostare in avanti per chiamarle ancora tali.
Ed è un dibattito che riguarda anche noi, anche se non siamo in Israele, per tutto quello che sta succedendo, la guerra con l'Iran, il Libano, i palestinesi, tutto questo coinvolge anche noi
e anche
qui nei paesi
del diritto internazionale.
È certamente che
non va sottovalutato, perché se tu appartieni a una democrazia devi rispettarlo quel diritto internazionale,
cosa che non è accaduta,
perché altrimenti tutto il sistema viene meno.
Elena Testi, grazie mille per essere stata con noi in questa nostra chiacchierata. A prestissimo, e grazie anche a Eric Salerno, a presto.
Grazie.
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 E grazie anche a te.
A voi,
Cristina.
Grazie.